Andiamo adesso a parlare di guerra. La guerra che, come ben sappiamo, ha una importantissima dimensione industriale e molto banalmente il concetto di complesso militare industriale utilizzato per la prima volta non da Yoko Ono ma da Eisenhower per indicare la forma di potere rappresentata dalla commistione tra settore bellico e settore politico. Il concetto di complesso militare industriale descrive molto efficacemente il potere di questo insieme, di questo soggetto nel determinare la proliferazione di conflitti nel mondo. Perché da un lato, se le guerre non nascono, credo quasi mai, per rispondere direttamente agli obiettivi del settore bellico, è però dall'altro lato assolutamente invece osservabile come questo settore li alimenti e spinga per la loro permanenza, per la cronicizzazione dei conflitti, che viva e proliferi sul concetto, per esempio, di minaccia permanente, che spinga da un lato analisi, dall'altro la promozione di estensioni dei conflitti, e allo stesso tempo condizioni gli allineamenti politici, condizioni le alleanze e via dicendo. Il potere dell'industria bellica e del complesso militare industriale è assolutamente centrale quando ci si rende conto che fermare le guerre è un imperativo fondamentale. Questo per dire che nelle scorse settimane, attorno alla relazione tra armi e guerra in Palestina, abbiamo visto tanto le dimissioni di pezzi dell'apparato statale americano contrario alla fornitura di armi a Israele, non tanto per la fornitura in sé, ma per la fornitura di armi intesa come messaggio politico di supporto di fatto incondizionato. Abbiamo visto invece nel caso opposto, come in Colombia, come esternazioni critiche della presidenza abbiano portato alla sottrazione di forniture militari, visto che Israele ha annunciato che smetterà di fornire armi e sistemi di sorveglianza al governo colombiano perché il nuovo presidente Petro si è permesso di criticarne l'operato genocidario. Come ci ricordano le iniziative di questi giorni in Italia, a Torino, in Piemonte, nel mondo, anche se ovviamente iniziative accuratamente invisibilizzate, le dimostrazioni e gli attacchi contro l'industria bellica sono un'espressione fondamentale e pragmatica della contestazione alla guerra in generale e alla guerra in Palestina nello specifico. La scorsa settimana a Pianezza sono stati attaccati degli striscioni e accesi dei fumogeni, per esempio davanti alla sede di LMA, che produce materiali per l'industria aerea militare. Il 4 novembre è stata, come sempre, anche una giornata antimilitarista in giro per l'Italia, anche qui a Torino, che ha cercato di far emergere quanto questa città nello specifico stia puntando, forse sarebbe più corretto dire venga puntata, proprio per diventare il polo del settore aerospaziale militare e la sua integrazione all'interno del complesso militare industriale NATO. E tra l'altro, parentesi, la commistione tra polo bellico e Centro Nazionale per l'Intelligenza Artificiale qui a Torino non suggeriscono nulla di buono, anche per quanto riguarda le potenziali ulteriori interazioni con il Politecnico e via dicendo. Ma tornando alle contestazioni, come avrete sentito, nel Regno Unito c'è stata un'interessante azione contro Leonardo, multinazionale italiana dell'industria bellico-sorvegliante. La sede di Leonardo è stata imbrattata di rosso sangue, è stata occupata da attivisti di Palestine Action. In Australia sono state sanzionate le sedi di Elbit System, azienda che produce droni, azienda israeliana che produce droni utilizzati tra l'altro anche da Frontex. Insomma, in tutto il mondo sono davvero diverse le azioni contro imprese legate a Israele o che finanziano la mattanza operata da Tzahal, dalle catene di fast food ai veicoli da cantiere, agli alberghi, alle catene di alberghi. Ma è interessante come venga segnalato e sanzionato il ruolo di un'azienda italiana, di una multinazionale italiana come Leonardo, che non solo fornisce i sistemi di puntamento per i bombardamenti aerei su Gaza, ma ha attivato collaborazioni anche con l'apparato accademico israeliano e con le strutture governative di innovazione tecnologica, insomma le incubatrici per le start-up del settore tecnologico militare sorvegliante, tanto coccolate dal governo israeliano. Tra l'altro Leonardo direttamente coinvolta anche in un'altra operazione genocidaria, quella del governo di Erdogan contro la resistenza curda. Tra l'altro da segnalare il ruolo in Medio Oriente della fondazione di Leonardo, la fondazione MedOr, presieduta da un uomo dell'intelligence come Marco Minniti, da una figura che di patti scellerati e di promozione di armi e appalti ne sa davvero qualcosa. Ecco, ma in qualche modo lo sterminio operato con le bombe guidate dai laser di puntamento prodotti da Leonardo, il massacro in atto a Gaza tutelato dallo schieramento di due portaerei e un sottomarino americano, ma anche da navi dell'esercito italiano. Tra l'altro l'esercito americano ha anche una base, sta costruendo una base in Israele denominata Site 512 per le operazioni di supporto ai radar di difesa israeliani, probabilmente con uno sguardo specifico anche sulla potenziale estensione del conflitto in Medio Oriente. Tutto questo sono solo l'apice più visibile di uno stillicidio costante e costantemente invisibilizzato a Gaza e in generale nei territori palestinesi. Ecco, per osservare la continuità tra il genocidio militare e quello che potremmo definire il genocidio amministrativo, quindi tra il potere di morte attraverso le armi, il tanatopotere attraverso gli strumenti della guerra, e il potere sui corpi, in qualche modo il biopotere che può comunque condurre alla morte, può essere interessante analizzare l'induzione al suicidio prodotta dalla segregazione, dalla dimensione di cattività a cui è costretta la popolazione Gazawi. Tra l'altro osservare la produzione, perché di questo si tratta, di suicidi nel contesto concentrazionario di Gaza ci ricorda come questa sia una condizione alla quale partecipa significativamente proprio la dimensione detentiva. Basta vedere i dati dell'induzione al suicidio anche solo nelle carceri italiane per renderci conto come ci sia una sproporzione che balzerebbe subito agli occhi se non la si volesse intenzionalmente nascondere. Tra il tasso appunto di suicidi della popolazione detenuta, di quella cosiddetta libera, nelle carceri italiane il tasso di suicidi è di 13 volte superiore a quello della popolazione cosiddetta libera, e nel dispositivo detentivo di Gaza le dinamiche di induzione al suicidio operano già sui giovanissimi, in un contesto ovviamente da incubo, da inferno, per cui molto spesso la questione, parlavamo appunto delle dinamiche depressive che caratterizzano il contesto carcerario, la questione non è dare senso alla propria vita e l'impossibilità di dare senso alla propria vita, ma in un contesto infernale come quello di Gaza l'imperativo diventa dare un senso alla propria morte, e quindi attendere se essere uccisi passivamente, se essere uccisi in un'operazione di resistenza contro gli occupanti o se togliersi la vita. E a Gaza l'allarme rispetto ai suicidi, soprattutto tra i giovani, era emerso già da tempo. Già dal 2020 erano usciti diversi documenti che indicavano come appunto in quell'anno il tasso di suicidi tra i giovani fosse di 4 alla settimana. Le cause andavano appunto dall'embargo successivo alla presa di potere da parte di Hamas nel 2007, l'impossibilità di progettare una vita, la desertificazione economica totale, la costruzione del muro, la carcerizzazione quindi anche architettonica di Gaza, l'operazione Piombo Fuso, che magari qualcuno non si ricorda, del 2008, le ondate di bombardamenti sporadici, di attacchi da parte dell'esercito israeliano che hanno prodotto di fatto un'epidemia, forse sarebbe meglio dire una endemia di traumi anche sul piano psichico, con oltre 3 famiglie su 4 con persone con diagnosi psichiatrica. E direi in questo caso che il ruolo dei fattori ambientali su quello che si definisce salute mentale dovrebbe emergere con grande evidenza anche tra i sostenitori più meccanicisti e riduzionisti della psichiatria. Comunque il tasso dei suicidi a Gaza ha avuto una tendenza alla crescita negli ultimi 10 anni, soprattutto tra la fascia di popolazione tra i 18 e i 30 anni, se ci sono circa appunto questi dati del 2020, circa 562 tentati suicidi ogni anno, il 75% riguarda giovani maschi tra i 18 e i 30 anni. Lo scorso anno Al Jazeera ha pubblicato un report dei dati rispetto al fatto che l'80% di bambine e bambini di Gaza rientri in potenziali quadri di depressione infantile. Fino all'ultimo articolo diffuso giusto 2 giorni prima che Hamas sferrasse questo attacco sul territorio israeliano, che di fatto poi sta giustificando lo sterminio della popolazione di Gaza, un articolo diffuso da Mondo Vice e c'è un'interessante affermazione del psicologo Fadil Ashour che definisce la deprivazione cronica come una delle principali cause, come la principale causa di deterioramento della salute mentale della popolazione a Gaza, quindi un tipo di attacco multidimensionale che in qualche modo vede in sinergia le operazioni militari, l'operazione di carcerizzazione di quel territorio è di fatto un insieme di elementi deprivatori che conducono a una sofferenza che sfocia in tassi di suicidi simili a quelli della popolazione detenuta.